Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
I versetti da 38 a 42, sul capitolo 12. Allora alcuni scribi e farisei gli dissero: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Gesù aveva parlato degli alberi, o meglio, del discernimento per distinguere gli uomini allo stesso modo come si distinguono gli alberi dal frutto, lo riconoscerete. Vi ricordate? Questo esempio dell'albero buono e cattivo è facile da capire e facile da applicare. Noi abbiamo capito che Gesù è albero buono, perché ogni frutto della vita e dell'opera di Gesù fa bene alla vita dell'uomo. Dopo questo discorso, ecco, alcuni scribi e farisei. I farisei erano quelli che avevano deciso la sua morte già, e gli scribi generalmente erano del partito dei farisei. La maggior parte degli scribi erano farisei. Vengono da lui dicendo: Maestro, cosa vi viene da pensare a sentirli parlare così? Avevano appena detto che agisce per opera di Belzebul e adesso lo chiamano maestro. Si sono già convertiti? Magari. Vuol dire che tentano di adularlo, fargli credere che gli han creduto, che han cambiato, ma sono razza di vipere, quindi Gesù non si lascia intrappolare. Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ecco, lo dicono subito, non hanno creduto. Non gli hanno creduto. Vogliono vedere un segno. Cosa vuol dire vedere un segno? Vedere un gesto di credibilità, un gesto che dia le credenziali. Tu dici d'essere albero buono, dacci un segno. Tu dici che la tua opera è opera divina, dacci un segno. A noi viene da chiederci, ma non era un segno abbastanza chiaro? La guarigione del cieco muto? La liberazione dal demonio che lo teneva prigioniero negli occhi e nella bocca? Non è un segno abbastanza chiaro? Non era quella opera di Dio? Quindi anche se lo chiamano maestro, continuano il peccato contro lo Spirito Santo. Continuano il loro orgoglio. E allora Gesù risponde: una generazione malvagia e adultera pretende un segno. È come dire, voi siete malvagi e adulteri, perché sono loro che pretendono il segno. Cosa vuol dire generazione malvagia e adultera? Generazione, come dire, questo tipo di gente, quindi non solo loro, ma anche tutti quelli che li seguono, sono malvagi, cioè dediti a Satana, operatori del nemico. Difatti avevano deciso la sua morte. Malvagio e adultera. Adultera vuol dire che sono infedeli a Dio, gli hanno promesso fedeltà ma non la mantengono, proprio come diceva il profeta Geremia all'inizio della sua predicazione, che l'abbiamo sentito alla messa di ieri, mi pare, sì, che dice: hanno abbandonato me, fonte d'acqua viva, si sono costruiti cisterne forate, bucate. Quindi è generazione adultera, infedele, pretende un segno questo tipo di gente. La pretesa è orgoglio, la pretesa di un segno significa che erano ciechi davvero, perché non hanno visto il segno o i segni già operati da Gesù. Sono ciechi davvero. E le loro parole non dicono niente dell'amore del Padre. Quindi sono muti, sono loro, quell'indemoniato cieco e muto. Ti sei disonorata con molti amanti, e osi ancora tornare, dice ancora il profeta Geremia. Una generazione che promette, se riceve questo nuovo segno che pretende, di tornare, ma non c'è nessuna garanzia, non c'è nessuna sicurezza. Da uno che non sa vedere i segni già dati e molto eloquenti, cosa vuoi pretendere che capisca se ricevono un altro segno? E allora Gesù continua la sua risposta: ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona, profeta. Qui è abbastanza, come dire, fa impressione il fatto che Gesù in questa frase adopera tre volte la parola segno. È una parola importante. ne hanno avuti chissà quanti di segni, e adesso ne vogliono uno per giustificare il loro orgoglio? Non le sarà dato alcun segno. Non ce ne sono altri segni, se non il segno di Giona, il profeta. Qual è il segno di Giona, il profeta? È quello definitivo. Giona, lo ricordate? La prima volta che è stato chiamato da Dio per andare a Ninive e predicare, per chiamarli a conversione, si è rifiutato, ha disubbidito e è salito sulla nave che andava nella direzione opposta di Ninive. Per andare a Ninive doveva andare a est. Lui è salito sulla nave nel Mediterraneo per andare a ovest. Ed è successo quel che è successo, il temporale, per cui i marinai hanno dovuto svuotare la nave e poi hanno tirato a sorte per vedere di chi era la colpa di una disgrazia così grande. E la sorte ha indicato Giona e lui ha detto: sì, sono proprio io il colpevole. Che dobbiamo fare di te? Buttatemi in mare. A malincuore, anche se erano pagani, questi marinai lo hanno buttato. E che è successo? Una cosa stranissima. Un pesce, senza masticarlo, lo ha inghiottito. E si è trovato 3 giorni nel ventre del pesce, al buio. Cosa fa in quei 3 giorni? Giona, nel ventre dei pesci, si converte, decide di ubbidire a Dio da ora in avanti, se Dio lo salverà. E difatti, quando viene buttato fuori dal pesce sulla spiaggia, che non riusciva a digerire un disobbediente, e non riusciva a digerire neanche un convertito, lo ha buttato fuori sulla spiaggia e il Signore lo ha chiamato di nuovo e stavolta ha ubbidito. Però la sua conversione era fino a un certo punto. Si è convertito e ha ubbidito, è andato a Ninive, ha predicato, ma lui stesso avrebbe desiderato vedere la distruzione della città. Non credeva che i niniviti potessero convertirsi e non desiderava che Dio avesse misericordia di quei peccatori. Questo è Giona. Nonostante tutto è un profeta. Allora, quando si parla di solito del segno di Giona, si parla della sua predicazione. Però qui Gesù accenna anche a quel fatto lì, che è profezia anche quella. Giona rimane 3 giorni al buio, nel ventre del pesce. È profezia. E le profezie, in vista di chi? Sono tutte in vista del Figlio dell'uomo, in vista di Gesù, e Gesù lo sa. E lo dice, che lui, il Figlio dell'uomo, resterà 3 giorni e 3 notti, come Giona, dove? Non dice nel ventre della terra, ma nel cuore della terra. Che bello. A me piace questo cambiamento, cioè non è che mi piace, c'è e è significativo che dica nel cuore della terra. Cosa vuol dire nel cuore della terra? Lui, il figlio dell'uomo, darà vita nuova alla terra. Stando 3 giorni e 3 notti nel cuore, le cambia il sangue, le cambia la vita. Non le sarà dato alcun segno se non quello di Giona, il profeta. Come Giona rimase là, così il figlio dell'uomo, nel cuore. Oh, non è il figlio dell'uomo che realizza il segno, come non è stato Giona a entrare nel ventre del pesce, è stato il pesce a tirarselo dentro. E il figlio dell'uomo resterà nel cuore della terra per... è un segno dato dal Padre. E chi sarà a farlo entrare nel cuore della terra? Proprio essi, scribi e farisei, che agiranno in modo da farlo morire, che lui entri nel cuore della terra. E continua Gesù. Nel giorno del giudizio, ecco di nuovo questo richiamo al giorno del giudizio che l'abbiamo già incontrato più volte, quelli di Ninive, pagani, perché non erano ebrei, Ninive è in Mesopotamia, quindi erano paganissimi. Quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno. Proprio i pagani potranno giudicare gli ebrei, addirittura i farisei e gli scribi, perché quei pagani hanno ascoltato un profeta disobbediente e senza misericordia, che non ha fatto segni e prodigi. Giona non ne ha operati segni e prodigi, ha solo predicato: se non vi convertite, la vostra città sarà distrutta. Si alzeranno. Essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ecco che Gesù dice che il segno di Giona c'è, il segno di Giona che riceveranno anche loro. Ma la predicazione di Giona, i Niniviti si convertirono. Hanno cambiato vita. Hanno fatto penitenza con sacco e cenere. Uomini e animali. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Qui voi non vi convertite. C'è uno che non è disobbediente, perché il figlio dell'uomo è obbedienza perfetta al Padre. Non è uno senza misericordia come Giona, perché lui non solo annuncia la misericordia, ma approva la misericordia di Dio e la dona la misericordia. Gliel'ha già dato il modo di vederlo quando era in casa di Matteo e seduto coi peccatori. La misericordia gliel'ha fatta vedere, la misericordia di Dio. Giona era senza misericordia, il figlio dell'uomo è più grande di Giona. Dona misericordia. Mentre qui i farisei, proprio questi che sono davanti a Gesù, disapprovano la misericordia che lui ha e quindi anche quella di Dio. Non si convertono, anzi condannano Gesù per la sua misericordia, che vuol dire condannare Dio. il Padre, che è Lui che ha detto: misericordia io voglio. Quindi i Niniviti, il giorno del giudizio, metteranno in evidenza, con la loro conversione, metteranno in grande evidenza il peccato dei farisei e degli scribi, che pretendono un altro segno e che non sono capaci di vedere, sono ciechi per vedere i segni che hanno già avuto. E già che Gesù parla del giorno del giudizio, fa un altro, gli viene in mente un altro, come dire, un altro esempio. Nel giorno del giudizio, la regina del sud, la regina di Saba, ricordate? La regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, come i Niniviti. Perché? Cosa ha fatto questa regina? Venne dagli estremi confini della terra, ha fatto un lunghissimo viaggio per arrivare a Gerusalemme a vedere Salomone, un uomo. Aveva sentito parlare della sua sapienza e l'ha vista persino nelle divise dei suoi camerieri. Se andate a leggere l'episodio, vedrete che questa regina era una donna, quindi è chiaro, fosse stato un uomo non avrebbe badato ai vestiti, ma la regina ha badato ai vestiti come fareste voi e ha ammirato le divise dei camerieri. Uno che fa fare delle divise così, così belle, o non so come erano, così utili o fatte in modo sapiente, con sapienza, l'ha ammirato, venne ad ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone, da nemmeno mettere a confronto con Salomone, che non solo è sapiente, ma è la sapienza. Il figlio dell'uomo è la sapienza di Dio. Lei è venuta da così lontano per ascoltarlo, e loro che sono lì, scribi e farisei, sono lì, che sentono quello che lui dice e non lo ascoltano. Questo è il colmo dei colmi. Non occorre che facciano neanche un passo, la odono, la sapienza, ma non l'ascoltano. Non la prendono come sapienza. Non la riconoscono come sapienza. Quindi i pagani sono migliori degli ebrei che si vantano di non aver bisogno di salvezza, di salvatore, perché sono già ebrei, figli di Abramo. E invece sono peggio dei pagani. Questo dice Gesù a questa generazione malvagia e adultera, che sono scribi e farisei. Perché San Matteo avrà messo giù anche questo incontro di Gesù con gli scribi e farisei e questa risposta di Gesù? Matteo l'ha voluta mettere bene in evidenza nel suo Vangelo, e anche con particolari. Lui, Matteo, che di solito i particolari li lascia via. L'abbiamo visto soprattutto l'anno scorso, come certi particolari, anche dei miracoli di Gesù, non li dice. L'importante è vedere Gesù. Perché fa questo discorso? Certamente si è accorto che nella comunità cristiana per la quale lui scriveva il Vangelo che nella comunità cristiana ci sono pericoli di ripetere il peccato degli scribi e dei farisei, di ritenersi già a posto per il fatto che siamo battezzati, di ritenerci già a posto per il fatto che abbiamo un nome cristiano e non accogliere nel cuore la misericordia e non aprire gli occhi per vedere i segni della misericordia e della sapienza di Dio. Si vedeva che questo pericolo Matteo lo ha notato nella comunità dei credenti, dei cristiani, e per questo ci ha riferito questo discorso. E allora lo teniamo presente anche noi, perché se c'era questo pericolo ai tempi di Matteo, chissà che il pericolo non ci sia anche oggi, che questa tentazione non ci sia ancora. San Paolo l'aveva notata quando ha scritto la lettera ai Galati, l'ha scritta proprio per dire: ma benedetti, non ascoltate quelli che vi annunciano un Vangelo diverso da quello che vi ho trasmesso io. Quello che vi ho trasmesso io è misericordia. Quello che vi... i cambiamenti che vogliono apportare gli altri sono senza misericordia. E così anche nella lettera ai Corinzi, San Paolo mette in guardia i cristiani. Ci sono dei pericoli seri anche per chi è già battezzato, anche per chi ha già fatto un po' di cammino con Gesù. Bisogna sempre stare attenti, perché le tentazioni arrivano. Perché quel Belzebul non se la dà per vinta e continua a mettere pali tra le ruote, a disturbare. E allora bisogna stare attenti al peccato d'orgoglio, che può diventare contro lo Spirito Santo. Dobbiamo stare attenti a vivere l'umiltà che Gesù ci ha fatto vedere. Imparate da me che sono mite e umile. Allora anche queste parole ci aiutano a tenere il nostro sguardo fisso su Gesù, per vedere Lui come segno autentico della sapienza di Dio e della misericordia di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.